voglio più parlare di futuro e non credo alle promesse di nessuno. Sono mesi ormai che ho smesso anche di bere. L'unica cosa che sapevo fare. Quando siamo a letto un bacio e m'addormento e non so spiegarti più che cosa sento. Non m'ammazzo perché tanto non ha senso. Mi vuoi bene anche se mi lamento. Sai cosa ho scoperto diventando grande? Ho scoperto che si può anche perdere, ma mi ci metto a ridere. E non cado più in ginocchio per nessuno e non prego neanche se cascasse il cielo. Voglio solo vedere come va a finire questa vita che è bella sì ma da morire. Anche se mi rendo conto del disastro, non mi pento mai un giorno d'essere nato e mi prendo tutto quello che mi viene finché sento questo sangue nelle vene. Sai cosa ho scoperto diventando grande? Ho scoperto che si può anche perdere, ma mi ci metto a ridere. Finché sono vivo voglio vivere e quando muoio posso anche morire e quando muoio posso anche morire. Ma sì, vediamo come va a finire e poi vediamo come va a finire. Ma sì, vediamo come va a finire. Non è la fine finché lo puoi dire.
Luca Romagnoli live su Radio Popolare. Intanto grazie di essere qua.
Grazie a voi, è sempre un piacere tornare.
E grazie di essere qua live. E poi siamo pieni di curiosità perché sei arrivato con un lavoro solista, insomma dopo tutto il percorso con i management del dolore postoperatorio, un lavoro che tra l'altro non è neanche semplicissimo da un punto di vista tematico. Posso chiederti da dove sei partito intanto con l'idea di fare un lavoro solista e poi di farlo in questo modo?
Allora, per quanto riguarda la scelta di fare il lavoro solista, a parte che è una cosa abbastanza normale, non sono il primo, non sarò l'ultimo. Sai cosa? Che avevo bisogno di esprimermi in un certo modo anche per riempire un vuoto, perché quando c'è stata la pandemia e ci siamo fermati a lungo, io e il mio collega Marco dei management, che saluto, sono stato molto male, ho vissuto molto male quei vuoti e quella stasi. Allora ho deciso, visto che ci siamo presi un'altra pausa per un paio d'anni, di dedicarmi a qualcos'altro, anche per aprirmi a nuove sonorità. E quindi la scelta di fare un disco del genere innanzitutto era per stare lontano da quello che ho sempre fatto, per scoprire nuove cose, nuovi mondi. E poi non mi interessava il lato, diciamo, dei numeri, del successo, non il classico disco solista per prendere la mia strada. Mi interessava più scoprire altri lati di me, altri modi di scrivere e di lavorare. E ho conosciuto Fabrizio Cesare, che è il produttore di Setac, che è il premio Tenco per il miglior album in dialetto, e mi ha fatto conoscere appunto il suo produttore. Ci siamo trovati benissimo e dopo una lunghissima chiacchierata abbiamo deciso di buttarci a capofitto e di fare un disco senza troppe riflessioni.
Setac, tra l'altro, in realtà un altro progetto interessantissimo, anche perché canta in un dialetto molto poco praticato nella musica italiana, almeno in quella pop, cioè non è mai sfociato, no? Mentre altri, compreso il siciliano, per dire. No? Spesso sono... però è un altro discorso. Tornando a te invece, La miseria è il titolo, ed è un po' una controlettura di quello che oggi sembra in realtà proporre la società come idea di miseria. Cioè oggi sembra che la miseria sia legata a un'idea di povertà economica e sia qualcosa da nascondere, no? È una fase di continua ostentazione. Sembra però, dicevo, all'interno del tuo progetto che tutto questo si capovolga e che la miseria sia proprio l'idea dell'ostentazione,
sì.
che nasconde un vuoto più grande, no? È più pericoloso forse.
Sì, non è infatti, hai pienamente ragione, non è assolutamente la miseria economica, la povertà in senso stretto, ma è una miseria al neon, è una miseria spettacolare. E, appunto, come dicevi tu, questa ostentazione continua, questa arroganza di fingere vite che poi sono sempre a imitazione dei ricchi, a imitazione del potere, quindi facciamo sempre poi il gioco. E mi sembra un po' che siamo un po' tutti un esercito dei brand, siamo diventati, tutti sponsorizziamo qualcosa, tutti dobbiamo assolutamente avere dei contenuti e mostrarli, mostrare tutto quello che mangiamo, tutto quello che facciamo. A me mi sembra una cosa che io comunque per privilegio anagrafico non sono nato con il telefono in mano, fortunatamente, e mi sembra una cosa da pazzi. E penso proprio che quello che uno mostra quando ostenta è esattamente il vuoto, perché se tu... se la felicità di ciò che hai è semplicemente il mostrarlo agli altri, il giudizio delle persone altre che non sono in quel momento lì con te, vuol dire che porti un grande vuoto da riempire con le sciocchezze come facciamo tutti i giorni.
Sì, poi la cosa che spaventa di più è che se quella è la felicità di ciò che hai, ma soprattutto se quella è la percezione che hai di te stesso, cioè nel senso anche no, un'idea di sé che ovviamente ognuno ha, che è legata in realtà a una percezione esterna e a un immaginario che da lì arriva e lì devi restituire.
Sì. Molto malata e molto pericolosa. Sì. E la cosa che dicevi tu prima importantissima è questo non poter neanche mostrare poi veramente le proprie debolezze. Una delle più grandi è la povertà stessa, no? Adesso c'è questa specie di vergogna, c'è questo pudore della povertà, allora dobbiamo fare tutti finta di... Ed è in questo modo che si sta diventando sempre più indifferenti, perché lo dobbiamo, ovviamente tutti lo vogliono nascondere, e quindi c'è un vero razzismo nei confronti per lo più dei poveri in realtà.
Sì.
Ed è una cosa molto triste. E questo secondo me però crea principalmente una forma di depressione e di tristezza anche nelle persone agiate, cioè un po' tutti ci nascondiamo dietro cose che non servono a niente, quindi a lungo andare fanno male, non ce ne rendiamo conto perché la percezione appunto viene dall'esterno, ma sono cose che dentro poi fanno male, non a caso la depressione. È una delle malattie.
È uno dei mali, esatto, di questo periodo. E poi spesso si cerca la causa fuori, nel senso di però c'è stato il Covid, ci sono un periodo. Però d'altro canto, se invece si provasse a capire come noi ci stiamo approcciando, no? Per esempio a noi stessi e al nostro raccontarci, forse qualcosina potrebbe arrivare. Com'è stato fermarti a ragionare su tutto questo? Cioè è qualcosa che già sentivi ed è stato un impulso quello della scrittura di qualcosa che era già ragionato, oppure mettendoti a tavolino, prendendoti il tempo, che è un altro fattore che forse ci sta un pochino sfuggendo dalle mani per varie ragioni, questa cosa l'hai maturata?
Diciamo che nel mio metodo di scrittura io non mi lascio molto materiale alle spalle, quindi poi quando devo fare un disco in realtà mi trovo tra le mani poco o nulla, però tutte le cose che io mi segno e che metto da parte sono dei pensieri, e di solito all'interno di un periodo io ragiono sempre sulle stesse cose, sono un po' ossessivo, quindi se registro il disco in un tal periodo, io in quel periodo penso e scrivo e parlo sempre solo delle stesse cose. Evidentemente in quel momento, ed è una cosa che sento tuttora, è molto forte in me un fastidio verso queste nuove tecnologie, verso questi schermi, tutta questa roba di condividere, di mostrarsi. Trovo un fastidio enorme, e forse per questo che ho deciso il fastidio che mi dà il mondo intorno a me, vivendolo filtrato chiaramente dai telefoni, perché lo dobbiamo ammettere, tutti quanti viviamo filtrando la vita da queste cose che ci portiamo sempre in mano. E questo mi sta dando dei problemi anche con il lavoro musicale, perché siamo costretti oggigiorno a venderci, a sponsorizzarci sempre H24 sopra questi telefoni, e mi dà un fastidio grande, al punto che potrei anche, non so, o abbandonare la musica o non farla più così. Cioè, io pubblico le mie cose e non voglio stare tutto il giorno.
Sì, anche perché volente o nolente, in realtà c'è proprio una questione di ansia indotta, a volte anche, non dico involontaria, certo, chiaramente involontaria, però quasi subliminale. Sì, cioè, sì, non te ne rendi neanche conto.
Ci vogliono così performativi e poi tutto si basa su questi numeri. E, ma gli stessi amici, se vogliamo, non mi chiedono mai se ho suonato bene, ma piuttosto quanta gente c'era, capito? Ormai la domanda, sì, è solo quella: quanto hanno pagato, quanto hai guadagnato, quanta gente c'era e se gli applausi erano forti, quanti decibel. È una cosa veramente fuori di testa. Che...
Sì, sono tutti i filtri, per come li chiamavi tu prima, no? Che in realtà è proprio limitante, oltre che un po' triste, applicare un'esperienza, perché l'esperienza sono una marea di altre cose. Citavi, hai suonato bene, sarebbe una domanda più interessante, ma anche ti è piaciuto, che tipo di emozione hai avuto, sicuramente legati alla musica, questi sono argomenti che hanno lo stesso senso e che forse ci stiamo
poi
perdendo.
Per quanto riguarda proprio l'artisticità, cioè la musica nel senso più alto del termine o comunque l'arte, se parliamo solo di questo, poi è normale che tutti quelli che si approcciano vogliono fare solo i risultati e quindi dimenticano lo spessore del lato artistico, e quindi è normale che uno si presenta lì sempre solo con il prodotto, prodotto da vendere, che poi in Italia è quasi sempre imitazioni di robe di successo americane.
Madonna. Sì, o anche italiane. Quando trovi la formuletta dici ok, proviamo a fare questa roba qua.
Andiamo avanti così perché funziona. È molto triste.
Sì. Senti, ci sono ancora un po' di cose che voglio chiederti prima, però andiamo ad ascoltarci un altro pezzo dal disco. Ti chiederei semplicemente di annunciarlo, ma se mi fai l'introduzione che hai fatto fuori onda, quando l'hai scelto, secondo me è perfetta.
Va bene, allora io sceglierei nel disco Angelo Nero, perché è l'unica canzone che non so presentare, non so spiegare, quindi...
Quindi va ascoltata, sì. Angelo Nero.
Qualcosa dentro di me, un istinto primordiale, annoiato dalle scemenze dei miei tempi. È riemerso qualcosa dentro di me, l'avevo perso, non lo trovavo più. Dentro al mio petto sento sempre cantare una voce, le sue parole sembra scorrere da una fontana.
Angelo Nero, torniamo a parlare della miseria del tuo disco solista. Luca, dicevamo prima, dicevi in particolare una cosa che è quello che fare un disco solista lo fanno in tanti, chiaramente, però il primo disco solista, anche questo lavorare, no, in maniera diversa, evidentemente con un approccio anche leggermente diverso, ti mette di fronte forse a te in maniera diversa, un te artistico, c'è una parte che andava conosciuta di te stesso. Ci sono cose che hai scoperto lavorando a questo disco che magari ti caratterizzano quando hai l'opportunità di lavorare a qualcosa di tuo?
Ti senti un pochino più responsabile perché hai tutto sulle tue spalle. Allora, la band è una cosa meravigliosa perché tutte le energie si sommano e poi ti senti anche protetto dalle persone che salgono sul palco con te, che scrivono con te. Io so sempre di condividere gioie e dolori con qualcuno. In questo caso ovviamente ci sono dei ragazzi che saluto, sono qui con me, Vic Di Santo e Pier Blasioli, che suonano con me, però ecco, avere diciamo tutto il peso di questa esperienza sul mio nome è una cosa un po' particolare, forte, quindi ho avuto delle tensioni che non sentivo da tanti anni e quello che ho scoperto è che mi sento molto responsabile e nuovamente ho capito quanto ci tengo a quello che faccio perché non ho portato dietro, è come se non avessi il peso dell'esperienza, comunque suono da tanti anni con i management, da 10 anni, però in questi giorni mi sta veramente sembrando, cioè è come se avessi appena cominciato e ci tengo moltissimo, ho un'ansia pazzesca e voglio che le cose vadano bene perché vorrei semplicemente più che altro presentare il mio lato poetico.
Sì.
Perché all'interno della band ci si mischia tutti e quindi qui ho deciso di far uscire un po' più il discorso della scrittura come anche a ispirazione proprio della poesia poi che ho fatto anche nel disco, perché ci sono anche diverse canzoni che ho scritto con poeti, con poesie di poeti.
Ecco, anche questo, no? Questo approccio, la poesia è qualcosa di molto delicato, lo hai detto, ho scritto brani con poesie, con poeti,
sì.
È anche qualcosa di molto personale come viaggio, che poi diventa universale, ha questo strano mistero la poesia. Com'è stato lavorare su brani del genere?
È stato molto, molto forte per me, uno perché, allora, uno dei brani, però ce ne sono anche altri poi ispirati ad altre cose, uno dei brani è proprio una poesia di Paolo Maria Cristalli, che è un poeta che è stato mio grande amico, che purtroppo da qualche anno non c'è più, è un poeta che ha vissuto una vita un po' estrema, in estrema povertà, con delle esperienze incredibili che mi hanno fatto anche riflettere sulla società che dimentica appunto i poveri e i deboli. C'è un altro ragazzo bravissimo che porterò a Roma e Napoli con me, Vic Stragovin, è potentissimo. E, lavorare con parole di altri e farle proprie è un'esperienza potente, perché andare proprio a cercare in quello che loro hanno scritto ciò che ti rappresenta e farlo proprio diventa, perlomeno per quanto mi riguarda, una cosa da proporre che mi emoziona tantissimo. È un po' come raccontare una storia, per me molto forte, molto commovente, e farlo, rendermi tramite
sì.
di queste ispirazioni che però sono altrui, che però al contempo le sento pienamente mie e sento un'unione con questi poeti, con queste persone che hanno scritto, che è proprio viscerale e mi genera delle emozioni fortissime.
È come se ti avessero fatto vibrare, ed è proprio questa vibrazione che in qualche modo trasmetti e che ti muove come strumento, dicevi.
Sì,
no?
mi emoziona molto, è una cosa molto particolare.
Venendo alla musica, prima dicevamo, no, si rischia anche qui in alcuni casi di andare alla ricerca della formula, il che chiaramente non può che portare innanzitutto a un triste appiattimento, cioè nel senso che sentite una roba, sentite due, sentite tre, iniziano a suonare simili. Di cosa ti nutri oggi musicalmente, cosa che ti piace intorno e cosa ascoltavi nel momento di creazione di questo disco? Anche che non ti ha magari ispirato, che magari è lontano da ciò che è venuto fuori.
Allora, in quel periodo, che ormai si tratta dell'anno scorso, anche fine forse di 2 anni fa, stavo ascoltando molto La Femme, e La Femme, questo gruppo francese, sono fantastici. Damon Albarn, io vado sempre a riascoltarlo perché per me è un genio contemporaneo. Poi di base il cantautorato italiano lo ascolto sempre più che posso, amo molto Piero Ciampi. E, sono stato in Marocco e mi sono appassionato per un periodo alla musica gnawa del deserto. E ci sono alcune cose in Angelo Nero che insomma si sentono un po' un'ispirazione di quei mondi lì.
Segna tutto, che la prossima volta hai già qualcosa in più per introdurlo.
Ecco, sì, non so che devo dire. Esatto. E quindi un po' così. Però io a volte mi fisso con qualche band per qualche periodo e appunto sono un tipo che si ossessiona molto. Anche gli Idols ho ascoltato molto, anche se quello forse non riguarda tanto questo disco. Però sì, dai, cerco sempre qualcosa di... quando sai... con Spotify, che è un'altra cosa di cui si dovrebbe parlare, però
penso
lì...
che se ne parlerà, qualcosina sta iniziando a uscire forse.
E anche lì quando si va a ruota, poi se esce qualcosa di interessante cerco di approfondirlo.
Luca, siamo arrivati quasi in fondo, io prima di salutarti ti ringrazio nuovamente.
Grazie a voi.
Ti chiedo che periodo è questo per te, quando il disco è fuori da un po', da un mese e passa, insomma, e quindi è iniziato anche il suo percorso, perché immagino che ci sia tutta quell'attesa che ne precede l'uscita, per poi vederlo camminare un po' con le sue gambe. Che momento è questo per te?
Allora, ripeto quello che ho detto prima, siccome ci tengo tantissimo, per quanto riguarda i live che devo fare, insomma, c'è un'ansia ai limiti del patologico, mentre e quello, ecco, non me l'aspettavo, la sto vivendo maluccio, però poi alla fine va sempre tutto bene, fortunatamente. Mentre in generale, in questa pausa, in questo percorso che poi mi ha portato a scrivere questo disco, ho lavorato molto su me stesso, anche su problemi che avevo, e dipendenze da alcuni farmaci, cose così, però vabbè, non voglio cominciare a parlare di questo. E quindi mi sono ripulito da tutte queste cose, da alcuni pensieri maligni, e quindi mi sento proprio molto bene, molto bene. Devo solo sbevicchiare un po' meno e fare un po' più di sport e ci siamo.
Questo vale per tanti. E potremmo ci mettiamo d'accordo, ci aggiorniamo sui progressi.
Purtroppo la depressione di cui parlavamo prima è il senso di vuoto, non è tanto per il vizio in sé.
Sì, no, esatto.
È il meno.
Vabbè, una cosa per volta. La miseria, il disco, Luca Romagnoli, grazie di essere stato
a
Radio Popolare.
Mille.
In bocca al lupo per tutto.
Guardami, mamma, sono qui seduto in mezzo al mio vomito. E non c'è nessun altro posto dove voglio stare, non ci voglio stare. Scusami, mamma, quando dicevi diventerai ciò che vuoi, c'era una cosa che non ti ho detto. Non voglio diventare niente di tutto questo. Abbracciami, mamma, che queste mani le hai fatte tu, questi capelli li hai fatti tu, e questi occhi che piangono li hai fatti tu. Questa febbre, tu bacia questa febbre.
cercami mamma. L'altoparlante qui sulla spiaggia.